Eccomi.
Aspetta, che devo fare la sigla. Divinò un mondo e fu deriso. Lo scoprì e fu calunniato. Lo diede a un re e ne ebbe catene. O sacro, infelicissimo Marco, solo ti fu giusto il viaggio che t'asilò gloriando nell'infinito. Buongiorno al nuovo Marco Polo, detto Marco Buemi. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
La rubrica Il Viaggiatore comincia, lo stato interessante. Abbiamo narrato le gesta ieri del nostro viaggiatore Marco Buemi, che aveva perduto la valigia ad Hong Kong e si accingeva a cercare di sopravvivere con una sola camicia, un solo pantalone e la sua macchina fotografica. Allora, come sta andando?
Allora, sono ancora con la stessa camicia, lo stesso pantalone, la stessa macchina fotografica, ma è arrivata la valigia.
Ah, bene, viva l'Aeroflot, ecco. Allora.
Quindi no, sono stati celeri su questo e l'hanno consegnata a casa, e quindi ce l'ho. Quando tornerò a casa, stamattina ho deciso di uscire e di dedicarmi ad altre attività, piuttosto che aspettare una valigia che forse non poteva neanche arrivare.
Senti, quali sono le gesta che hai compiuto ieri? Dove ti sei aggirato? Ti sei perso per questa metropoli enorme e popolosa?
Allora, proprio adesso pensavo a quello che avevamo detto ieri sui cibi tradizionali dei posti.
Sì.
E ho appena mangiato, che è una cosa può interessare, che è una cosa abbastanza inusuale,
sì,
delle orecchie di porco fritte. Che ho saputo dopo che erano delle orecchie di porco, in realtà. E chiedevo a questi miei amici di Hong Kong, che vivono qua da un po' di anni, cos'era questa cosa qua, che era una cosa particolare, però fritta. E loro non sapevano. Io ho fatto un paio di supposizioni, ho detto può essere della verdura, può essere del pesce,
ma
alla fine abbiamo aperto il menù e abbiamo scoperto che erano delle orecchie di porco fritte.
Che sapore hanno, Marco? Aiutaci a capire. Pronto?
Dimmi.
Dico, che sapore hanno, Marco? Aiutaci a capire.
Quello che pensavo, in realtà non si sentiva che era del maiale. Le ho confuse con della verdura, perché la carne, cioè, era una carne molto tenera in realtà e dà un gusto neutrale, era molto neutro il gusto, quindi non si sentiva il gusto forte del maiale.
Beh,
è per questo che mi sono confuso con della verdura o qualcos'altro. La cosa interessante è proprio questa, che di prima acchito non riuscivo a capire il gusto e il sapore di questo maiale fritto.
Però mi piace questa cosa tua, Marco, che comunque tu ti butti, vai là all'arrembaggio, in ogni caso ti confondi nella cultura anche dal punto di vista culinario, gastronomico. Se no, certo, se cerchi gli spaghetti alla bolognese non vai ad Hong Kong, ecco, in realtà.
No, esatto.
Senti, esatto. Stai attento, che c'è, ho scoperto, ti aiuto da qua come se fossi la casa madre, se hai bisogno di informazioni qua da Roma te le mandiamo. Ho scoperto che c'è un piatto che si chiama Drago, Tigre e Fenice, che mescola serpente, gatto e pollo. Stai attento.
Ah, ok.
Quello potrebbe essere particolare. Attenzione anche al tonico.
Allora com'è che il nome? Dragon?
Allora, in cinese non so come si chiama, però si chiama, la traduzione è Drago, Tigre e Fenice. Ed è un piatto cinese particolare, perché in Cina, diciamo che i gatti sono praticamente animali storicamente protetti, in tutta l'Asia anche animali domestici, però in alcune regioni vengono mangiati e questo è un piatto tipico. Speriamo che la regione non sia Hong Kong, ecco, questo è...
Beh, i gatti vengono mangiati anche in alcune regioni d'Italia, se non sbaglio.
Beh sì, è successo anche in Italia. Un'altra cosa che ti posso dire, non so se ti è capitato di fare un brindisi con qualche ospite cinese. Perché praticamente il brindisi, se uno ti fa un brindisi, poi per cultura sei tenuto anche tu subito dopo a farne un altro. Quindi ti do queste due applicazioni.
Ma io infatti per questo abbiamo fatto 2-3 brindisi, uno di seguito all'altro.
Ma
ecco il perché.
Ma avete bevuto che cosa? Il sake? Che avete bevuto?
No, abbiamo bevuto dei cocktail, diciamo, cocktail molto freschi. Qui è abbastanza di moda lo smoothie, che è una specie di frappè frullato con dentro della frutta, ed è molto fresco in questo clima molto umido e molto caldo che è Hong Kong in questi giorni.
Ma...
tra l'altro ieri c'è stato un mezzo nubifragio, non era il tifone che aspettavamo, ma è stato un mezzo nubifragio e ha piovuto costantemente per 3 ore, ma qui quando piove, piove pesantemente.
Ma hai cominciato a scattare delle fotografie? C'è qualche immagine che
sì,
ti ha incuriosito?
È proprio di questo che volevo parlare oggi, ecco. del posto in cui sono stato. Sono stato e sono ancora a Wansan, che è un posto che racchiude l'antico e il nuovo,
sì,
dove ci sono palazzi vecchi di Hong Kong che vengono buttati giù e ricostruiti. E questo è dovuto storicamente a 2 motivi. Una è la crescita rapida della popolazione. Infatti non avevamo detto ieri una cosa di cui poi mi sono informato, che durante la guerra sino-giapponese nel 1937
sì,
ci sono stati centinaia di migliaia di cinesi che fuggivano ad Hong Kong. E la guerra sino-giapponese cominciò nel 1932, quando il Giappone occupò una parte della Cina, che era la Manciuria. E questo poi causò, nel 1937, sappiamo la storia, il Giappone poi entrò in guerra e invase la Cina. E questo creò un flusso di rifugiati dalla Cina verso Hong Kong. E la città, che inizialmente era una città di poche migliaia, centinaia di migliaia di abitanti, improvvisamente aumentò anno dopo anno.
Ah, vedi com'è.
E quindi questo poi nel tempo, quindi diciamo che i britannici poi consegnarono Hong Kong quindi ai giapponesi nel 1941, e si riprese Hong Kong nel 1945, quando il Giappone fu sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale.
Mi viene un
quindi
po'...
volevo dire appunto che questa zona è tutta una zona dove la rapacità dei costruttori caccia i vecchi proprietari, abbattono le vecchie case e costruiscono dei palazzi molto moderni, molto avveniristici. E quindi è tutto un brulicare di costruzioni e di attività frenetiche attorno a quest'area qui, che è un'area considerata molto popolare e molto cinese, di tradizione cinese.
Mi sembra di aver capito anche molto poco turistica come area.
Sì, sì, è meno turistica rispetto alle altre aree, anche perché qui non c'è... mentre il centro è basato sulla finanza e le banche, qui ce ne sono molte meno.
Beh, bisogna
quindi
dire...
sono rimasti i vecchi mercati e i vecchi negozietti piccoli, dove puoi anche trovare il fabbro che sta battendo il ferro, quindi cose ancora particolari da vedere.
Io voglio ricordare a tutti quanti gli ascoltatori che ieri proprio stavo sfogliando e abbiamo dato una piccola lettura del tuo libro, il tuo reportage sulla Birmania, Marco, ed è incredibile, sì. Anzi, per voi che state a casa, che state ascoltando, andate su marcobuemi.com e guardatevi, provate a prendere questo libro sulla Birmania o anche quello sul Sudafrica. Cominciate con quello della Birmania, così andiamo in ordine cronologico. Questo libro sulla Birmania c'ha delle immagini proprio prese dalla vita quotidiana, sono delle immagini stupende, ma stupende non in senso così generico, perché carpiscono proprio dei pezzi di anima e di paesaggio. Lo stile di Marco Buemi è quello, insomma, di andare un po' a carpire la vita quotidiana, quindi, e poi ci mette a fianco anche una spiegazione scritta di quello che succede. Abbiamo sfogliato questo libro insieme ed era veramente interessante là dove andavi a scavare, quindi credo che stai facendo lo stesso percorso anche qui ad Hong Kong.
Sì, esattamente, cerco di entrare un po' nella vita di tutti i giorni delle persone, e nei prossimi giorni incontrerò anche degli italiani che sono venuti qui a lavorare per grandi aziende tipo Maserati, Louis Vuitton, Giorgio Armani, e li incontrerò per capire un po' anche com'è la vita da italiano, da straniero in questa città qua.
Sarà interessante.
Dell'estremo est.
Sarà interessante capire come sono organizzate le loro giornate. A proposito, ma la giornata lavorativa è come la nostra? Cioè si fa la pausa pranzo per la pennichella e si riapre, che ne so?
No, assolutamente no. Qui il ritmo è frenetico. Parlavo ieri appunto con questi ragazzi di Hong Kong, che però sono originari di Hong Kong, mentre gli stranieri vengono chiamati expats qui,
sì,
e un po' vuol dire espatriati, e questo è il nome dello straniero occidentale che viene qui per lavorare. E mi diceva che qui ogni minuto è denaro, e quindi la gente vive in modo molto frenetico, perché ogni perdita di tempo è anche perdita di soldi.
Ma ce l'abbiamo quelle...
Quindi non c'è la pennichella, non c'è la pausa di un'ora. Le pause sono molto veloci, di mezz'ora di solito.
Ma si finisce...
Hong Kong è basata molto sulla finanza e sul mondo finanziario e bancario, quindi
Beh, quindi se mi dici così, evidentemente allora, la sveglia la mattina è uguale per tutti, perché la finanza è uguale in tutto il mondo, e la sera si va a casa all'ora della cena italiana, diciamo, le 8 di
sì,
sera.
Sì, diciamo che alle 18-19, allora gli officer, i classici funzionari finiscono alle 18, poi i manager stanno sempre di più verso le 19-20, infatti l'ora dell'aperitivo, che attorno alle 20, durante quest'ora trovi veramente i manager in giacca e cravatta nei locali, nella zona finanziaria di Hong Kong, del centro di Hong Kong.
Questo per quanto riguarda i manager e chi, diciamo, i colletti bianchi, chiamiamoli così. Invece
sì,
la,
esatto,
la gente che c'ha la bottega, mi chiedevo addirittura se esistesse il weekend, inteso come noi, il sabato e la domenica fermo dal lavoro. Chissà.
Questo te lo dirò lunedì.
Questo ne parleremo lunedì
comunque,
sicuramente.
La mia impressione è che non esiste il weekend, nel senso che i negozi rimangono aperti durante il fine settimana, e soprattutto i centri commerciali, i grandi negozi. Però ecco, lunedì ti dirò questa cosa, se durante il weekend sono rimasti aperti.
Ma c'è un saluto tipico, come si dice in genere? Che ne so, Tovaric, no, Tovaric è russo. Come si dice? C'è qualcosa? Buongiorno, c'è un buongiorno che tu sai già dire, già imparato un po' di lingua?
No, buongiorno fino adesso non l'ho detto, certo, di anche perché qui si parla soprattutto inglese.
Ah, ok, quindi sì.
La maggior parte, diciamo quasi tutti, parlano bene inglese. Ci sono ancora alcuni cinesi che sono ancora radicati al cantonese, al mandarino, e quindi non parlano una parola d'inglese, ma di solito c'è sempre qualcuno che li aiuta e che gli aiuta a tradurre anche quello che stai dicendo.
Quello che stiamo capendo.
Addirittura, quando io ho preso il taxi,
sì,
per venire, quando sono arrivato alla stazione centrale e sono andato verso il mio hotel, e il tassista non parlava una parola d'inglese, ha chiamato un numero, mi ha passato una persona, io gli ho detto questa cosa, l'indirizzo in inglese, e lei gliel'ha tradotta a lui, via tutto, via microfono.
Ma nel taxi...
Quindi ci sono avanti anche in questo.
Esatto, nel taxi che fai? Ti sei messo davanti o dietro? Perché in alcune culture mettersi davanti è un po' forte come approccio.
No, sono stato dietro.
Perché, quindi mi viene da pensare che tutto quello che stiamo capendo, poi siamo solo al secondo giorno di Hong Kong, sicuramente andremo molto più a fondo anche nel futuro, ma quello che vedo adesso è un'organizzazione molto occidentale, perché il lavoro... Dicevo, quello che vediamo adesso di Hong Kong è un'organizzazione abbastanza occidentale, un po' grazie a questo, alla Gran Bretagna, che è grazie o a causa. C'è caduta la linea di Marco Buemi, che proveremo a rintracciare tra breve. Lo stato interessante a tra poco con Marco Buemi. Stavamo parlando di Giappone, lui è perso, no Giappone, che dico Giappone, di Cina, lui è perso ad Hong Kong. Ahimè, niente da fare, ci abbiamo provato e riprovato. Marco Buemi probabilmente è stato rapito dalla mafia cinese. No, sto scherzando, è caduta la linea di Marco Buemi, abbiamo provato a richiamarlo, ma c'è una signorina che ci parla in mandarino, ci dice delle indicazioni che non siamo in grado neanche di tradurre, quindi proveremo a metterci in contatto con lui sia nel corso della trasmissione, ma sicuramente nei giorni prossimi. Ricordo a tutti che siamo nella rubrica Il Viaggiatore, a cura di Marco Buemi e Alfredo Angelici. Marco Buemi l'abbiamo spedito a Hong Kong, farà un viaggio tra Hong Kong, le Filippine, Manila, andrà verso anche il Vietnam per tutto il mese di agosto. Ci collegheremo con lui giornalmente, cercheremo di capire alla sua maniera, cioè andando veramente ad analizzare gli usi e i costumi delle persone, come si entra in contatto con una cultura che sembra essere sempre meno lontana da noi. Effettivamente la sensazione che abbiamo avuto ad Hong Kong, dall'altra parte del mondo, in Cina, quello che fino a pochi anni fa poteva essere una cultura diametralmente opposta a quella occidentale, adesso con il galoppare del conformismo globale pare che siamo più o meno tutti, molto più occidentale anche il mondo cinese, anche da quell'altra parte. Soprattutto Hong Kong, che come ci ha spiegato Marco Buemi è una città che è organizzata intorno ai grattacieli, intorno alla finanza, intorno alle banche, insomma intorno al lavoro. Quindi aspettiamo anche da lui, quando andrà invece nei paesini più piccoli, più reconditi, più sperduti, a capire invece le persone vere, quelle, il mondo fatto non dei colletti bianchi, non della finanza, ma quello delle persone che lavorano veramente, non veramente, insomma, che lavorano in altri ambienti. Grazie a Marco Buemi, siete all'ascolto dello Stato Interessante, siete su Eco Radio.